Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici, ascoltatori, giovedì 15 gennaio sono le 20:33. Questa sera affronteremo temi diversi. Partiremo da Taranto per la morte di Claudio Calamida, l'operaio manutentore che si è verificata presso lo stabilimento dell'ex Ilva, appunto a Taranto. Ci sposteremo in Veneto e parleremo di Olimpiadi Milano-Cortina, e quindi ascoltatori e ascoltatrici, già da ora vi invito, se siete lavoratrici, lavoratori del perimetro di Milano-Cortina, lavorate direttamente per la Fondazione Milano-Cortina, lavorate come volontari per le Olimpiadi, perché ce ne sono numeri che abbiamo sproporzionati di volontari, se siete somministrati di qualche agenzia di lavoro interinale, iniziate a scriverci al 331-6214013, perché ci torneremo anche nelle prossime puntate, proviamo a costruire insieme il racconto delle Olimpiadi delle lavoratrici e dei lavoratori. Oppure una mail a diretta@popolarenetwork.it. Noi di Milano Cortina ne parleremo con un ospite che collegheremo telefonicamente direttamente dal territorio del Veneto. Ma infine poi affronteremo un tema importante, che è quello delle aggressioni degli ambienti ferroviari, che è un tema anche questo di purtroppo stretta attualità, ma molto sentito dai lavoratori e dalle lavoratrici che operano sui treni e nelle stazioni. Però intanto la parola sicurezza in questo avvio di 2026, la parola sicurezza sta assumendo una centralità nell'opinione pubblica e nelle dichiarazioni dei governi occidentali, non solo nelle dichiarazioni, anche nelle azioni poi, purtroppo. Sì, perché la sicurezza è declinata come difesa dei confini delle nazioni e quindi armi e leva obbligatoria. La sicurezza dei cittadini rispetto a questa violenza che serpeggia nella società, e quindi un altro decreto sicurezza che in realtà reprime il dissenso, l'abbiamo sentito poco fa, colpisce i migranti, chi manifesta magari perché nei cantieri, nelle fabbriche, nei magazzini, insomma in tutti i luoghi di lavoro, la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori continua a essere negata, così come la salute. I dati che pubblica l'INAIL, come tutti i mesi l'INAIL pubblica la statistica delle denunce di infortuni e di malattie professionali, i dati lo dimostrano che la salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro viene continuamente negata negli anni. Lo dimostrano i fatti recenti di cronaca di queste settimane, che confermano la dura realtà che devono subire quotidianamente lavoratori e lavoratrici. Nei soli primi 11 mesi del 2025, questa è la fotografia ancora non è completa per l'anno passato che rilascia l'INAIL, a livello nazionale oltre 476.000 denunce di infortunio. 1.002 sono i lavoratori morti, la gran parte di questi in occasione di lavoro. Oltre il 70%, la parte residua, non residuale, perché è comunque importante per il tragitto casa-lavoro, quindi in itinere. Questi sono i dati. Oltre 90.000 denunce di malattie professionali. Oltre la metà di queste poi derivano dall'usura muscoloscheletrica, quindi dell'apparato muscoloscheletrico. E questa è il paese reale. Job for free when you
work, oh yeah. Light the candle, put the lock upon the door. You have sent the maid home early, like a thousand times before. Light the castle in its corner, in a medieval game. I foresee terrible trouble, and I stay here just the same. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. No more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah.
E intanto partiamo il viaggio partendo da Taranto, come dicevo poco fa, dove la procura ha iscritto nel registro degli indagati 17 persone per la morte di Claudio Calamida, operaio manutentore che è morto il 12 gennaio presso le ex acciaierie Ilva. I reati sono ipotizzati presunte condotte di imprudenza, negligenza, imperizia e violazioni delle norme antinfortunistiche. I soggetti indagati sono il direttore generale Maurizio Saitta, il direttore dello stabilimento di Taranto Benedetto Valli, il capo area Acciaierie 2 Vincenzo Sardelli, oltre a un caporeparto, diversi capiturno, i responsabili e i tecnici della manutenzione meccanica, capisquadre e addetti alla manutenzione e un preposto di una ditta dell'indotto. Abbiamo raggiunto nei giorni scorsi Francesco Brigati della FIOM CGIL di Taranto, che ci rappresenta il sentimento di rabbia che stanno vivendo i lavoratori nello stabilimento ex Ilva, sia per la morte che è avvenuta del loro collega Claudio Calamita, ma per le condizioni generali chiaramente della città di Taranto e dello stabilimento. Sentiamo le sue parole.
Buonasera a tutte e a tutti. Sì, purtroppo raccontiamo, diciamo, di una situazione assolutamente di grande criticità dal punto di vista di quelli che sono tutta una serie di rivendicazioni sindacali che nel corso dei mesi abbiamo, diciamo, supportato nelle varie iniziative, ma che abbiamo anche rappresentato a Palazzo Chigi. Purtroppo quello che è accaduto ieri è il segnale di una situazione assolutamente drammatica, anche nelle modalità. Guardate, noi ieri con i nostri RLS, io personalmente, abbiamo verificato esattamente quello che in qualche modo abbiamo potuto vedere subito dopo l'incidente, e la rabbia da parte anche dei lavoratori e di chi è intervenuto, degli RLS, è proprio quella di aver verificato una condizione di un piano calpestio che era stato momentaneamente soppresso per essere, da quello che abbiamo ovviamente potuto verificare, sostituito con delle pedane in ferro che vengono utilizzate banalmente quando si fanno i ponteggi. Un piano calpestio che non è appunto un ponteggio, e questo lavoratore, da quello che abbiamo appreso dalle prime notizie che abbiamo appreso, e praticamente svolgeva la sua attività lavorativa nella manovra di una delle valvole che sono presenti sull'impianto dell'acciaieria 2 del convertitore numero 3, e facendo questa manovra evidentemente in una condizione di assoluta precarietà, perché è inammissibile che sia stato sostituito un pannello, seppur in maniera momentanea, in quelle condizioni. Abbiamo visto che erano appunto divaricate i due pannelli in ferro che erano stati inseriti, e quindi là ci sono tutte delle responsabilità da accertare rispetto, tra l'altro, all'intervento che c'è stato da parte del PM e ovviamente dello SPE. Ci sono molte cose, molti punti interrogativi, ma la cosa che ci fa più incazzare è il fatto che comunque non si può morire per responsabilità che indubbiamente non sono del lavoratore, ma perché in uno stabilimento, il più grande di Europa, almeno in termini anche di dimensione, ora non più di produzione, si possa lavorare in quelle condizioni di assoluta precarietà, davvero è un fatto assolutamente che si poteva evitare.
Il contesto dell'ex Ilva vive un continuo di difficoltà nella sua ripresa, con diverse visioni, con al centro anche il tema della tenuta occupazionale e della preservazione e la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini.
Sì, è un tema che io voglio anche essere chiaro su questo. Quando noi a dicembre abbiamo scioperato rispetto alla presentazione del piano corto, che da subito abbiamo definito un piano di chiusura, proprio perché c'erano due elementi. Il primo, che andavano a spegnere altri impianti, a fermare altri impianti e aumentare il numero del personale in cassa integrazione. E l'altra questione era invece legata ovviamente alle risorse. Ci hanno detto a Palazzo Chigi, quando ci hanno presentato il piano corto, che era l'unica soluzione per arrivare al 28 di febbraio per consentire la vendita dello stabilimento. Noi abbiamo detto che non si poteva mettere a rischio la salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini rispetto alle questioni che riguardano ovviamente le emissioni diffuse e fuggitive. E quindi avevamo la necessità di avere e trovare altre risorse, l'abbiamo chiesto chiaramente al governo, di far rientrare i lavoratori delle manutenzioni per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché più persone ci sono che operano nelle manutenzioni, oggi il tasso di percentuale di manutenzioni di lavoratori che sono collocati in cassa integrazione supera ampiamente il 50%, e addirittura in alcuni reparti anche il 65-70%. Significa che non ci sono lavoratori che effettuano la manutenzione all'interno di quello stabilimento. È tutto perché il governo Meloni ha deciso di non stanziare le risorse necessarie per portare avanti lo stabilimento. Abbiamo preso dall'ultimo decreto che è stato approvato sulla questione dell'Ilva, che utilizzano un altro, altre risorse, quindi ulteriori 50 milioni di euro, che è un tampone, anche questo, l'ennesimo, per arrivare ad aprile. E ad aprile perché? Lo abbiamo appreso, torno alla questione degli scioperi. In quelle occasioni noi abbiamo manifestato, scioperato da Taranto, Novi, Genova, Racconigi, dove ci sono tutti i siti dislocati per quanto riguarda appunto Acciaierie d'Italia, chiedendo un tavolo di confronto nuovamente a Palazzo Chigi e ritiro del piano corto. Il tavolo di confronto non c'è stato e noi apprendiamo dai giornali, e non è un caso, in questo caso dal Corriere della Sera, che il Michael, che sarebbe appunto il responsabile, il presidente di Flux Group, Michael Flux, ha sostanzialmente detto qual è il futuro dell'Ilva. Quindi non lo fa il governo, non convoca le lavoratrici e i lavoratori attraverso le proprie rappresentanze e lo fa fare sul Corriere della Sera annunciando che fanno 4 milioni di tonnellate. Con 8.500 dipendenti, poi arriverebbero a 6 milioni. Quindi noi lasciamo nelle mani di un fondo di investimento, aggiungo speculativo, il futuro della siderurgia italiana, che riguarda sia l'aspetto produttivo, ma soprattutto la questione ambientale, occupazionale, quindi di una transizione ecologica e sociale. Io penso che lì ci sia un elemento di rottura nei confronti della città e dei lavoratori rispetto a quello che è stato messo in campo dal punto di vista di iniziative di mobilitazione, della mancanza di risposte e il fatto che il governo non si assuma la responsabilità di portare avanti una vertenza così complessa che è la necessità di un confronto costante, di un tavolo permanente che ci consente appunto di affrontare tutte le questioni che riguardano la sicurezza dei lavoratori, la questione ambientale, la continuità produttiva e il fatto che comunque bisogna trovare soluzioni per i lavoratori. Io penso che questo sia l'elemento di città rispetto anche a quello che è accaduto al lavoratore, purtroppo l'ultimo incidente mortale, e che determina il fatto che si vive davvero sul filo di un rasoio.
Questo era Francesco Brigati della FIOM CGIL di Taranto. Si vive sul filo del rasoio. È così anche per le Olimpiadi Milano Cortina, mi viene da dire, che sono segnate da ritardi nell'esecuzione delle opere, extra costi. E poi arriva la morte del povero Pietro Zantonini, l'addetto al servizio di guardiania del cantiere olimpico di Cortina. Questa mattina si è svolta l'autopsia, sapremo poi qual è l'esito nel corso del procedimento, che ci vorrà tempo per stabilire l'esatto motivo del perché è avvenuto questo decesso nel turno notturno di Pietro Zantonini. Ne parliamo con chi nel territorio ci può aiutare a comprendere che cosa avviene. E abbiamo raggiunto telefonicamente qui con noi Silvana Fanelli della CGIL Veneto. Buonasera Silvana.
Buonasera a te, Stefano, e grazie dell'invito.
Ecco, vogliamo partire con te proprio intanto dalle iniziative che state mettendo in campo in seguito purtroppo al decesso del lavoratore Pietro Zantonini.
Beh, lunedì si svolgerà sul territorio organizzato unitariamente dalle categorie del commercio e del turismo e insieme alla Confederazione CGIL CISL UIL un presidio proprio nella zona dello stadio, insomma, per manifestare la nostra tristezza per quello che è successo e per chiedere, insomma, degli interventi che da qui ai Giochi Olimpici e al momento, diciamo, poi vero dei giochi dell'evento ci sia un'attenzione diversa a quello che è il personale, a quello che saranno gli interventi dei volontari e al rispetto del territorio e anche dei cittadini di quella zona. Aspettiamo, come dicevi tu, l'autopsia e che le indagini facciano il loro corso. Certo è che le condizioni di lavoro non sono certo le migliori in quella situazione, i turni sono abbastanza pesanti e in più la condizione meteorologica di queste ultime settimane è stata davvero pesante e se non ci sono state gli interventi necessari per mitigare questa situazione, bisogna interrogarsi sul valore della vita delle persone, sul valore del lavoro.
Ecco, infatti già qualche elemento che inquadrano le caratteristiche, diciamo, non tanto delle certezza che ci fosse una corretta applicazione delle misure preventive rispetto allo stress termico, perché questa è l'ipotesi che in qualche modo viene avanzata dai familiari attraverso il legale, l'avvocato Francesco Dragone, in realtà poi già il contesto di questa società, leggendo anche diciamo da notizie stampa, la società da cui dipendeva Pietro Zantonini, ma non solo lui, perché poi anche nel perimetro milanese la stessa società nei cantieri olimpici sta lavorando con altri lavoratori, una società che è costituita nella sua dichiarazione in Camera di Commercio da 8 dipendenti con un capitale sociale di 1.000 euro, che insomma apre un po' delle domande che poi chiaramente ci lasciano ancora saranno, come dire, inevase al momento, non avremo le risposte immediatamente, però ci danno un po', aprono delle luci intorno a questo che è il fenomeno olimpico da un punto di vista proprio del lavoro, delle imprese coinvolte. Ma ecco, tornando al territorio, intanto le Olimpiadi lì nel vostro territorio non arrivano adesso, i cantieri stanno segnando il vostro territorio da tempo, no?
Ma i cantieri praticamente partono dai tempi dei mondiali previsti nel 2021, che poi sono stati dei mondiali sottotono legati al tema della pandemia, insomma eravamo ancora in condizione pandemica e quindi senza l'accesso del pubblico, perché quello doveva essere la prova generale in realtà non si è potuta fare e molte opere che dovevano già essere concluse per quel periodo in realtà poi non sono state avviate, ma sono in ritardo anche adesso per le Olimpiadi stesse. Ci sono delle varianti legate alla viabilità, una su tutte, la variante di Longarone, i cui lavori devono ancora partire, che sono l'accesso principale al viario per arrivare a Cortina, per alcune altre invece ci sono state, hanno garantito che alcune gallerie che si stanno scavando, sempre come varianti di snodi importanti, dovrebbero essere finite entro il 26 di gennaio. Naturalmente, su tutti questi cantieri abbiamo cercato di tenere alto il presidio da parte delle categorie deputate. Certo è che i ritmi di lavoro non sono stati semplici e i turni neanche, perché ricordo che anche solo il cantiere legato alla pista da Bob è partito un anno fa perché per 3 volte consecutive il bando di gara era andato deserto. E questo la dice lunga sulla capacità organizzativa di gestione e su quello che c'era da fare. Una pista da bob che poi, e non solo quella, interviene anche pesantemente sulla sostenibilità del territorio.
Ecco, su questo la sostenibilità del territorio impattano alcune delle opere che vedete realizzate, no? Anche se appunto non tutte complete, ma già qualcosa è abbastanza impattante, il villaggio olimpico. Ecco, in quei contesti avete un ritorno da parte dei lavoratori che sono coinvolti, sono lavoratori del territorio, sono lavoratori che arrivano da altri
Allora,
territori?
sono lavoratori, insomma, alcuni del territorio, molti che arrivano da altri territori, che abbiamo difficoltà ad intercettarli, anche perché la maggioranza dei cantieri sono blindati, prevedono guardianie, insomma, costanti. Soprattutto il cantiere più grande, che appunto era quello della pista da bob, era vigilato giorno e notte e non era possibile l'accesso. Nel tempo poi siamo riusciti a creare le condizioni per l'accesso. Lì devo dire che alla fine il bando l'ha portato a casa una grande azienda nella quale le relazioni sindacali, insomma, c'erano e quindi qualcosa si è contrattato. Il tema vero è che c'è tutto un altro pezzo di mondo e soprattutto una parte di lavoro che partirà con le Olimpiadi stesse, e tutto il tema dei trasporti, della ricezione turistica, dei servizi sul quale non abbiamo trovato alcuna sponda come organizzazioni sindacali dalla regione del Veneto, perché per tempo ci eravamo attrezzati come sindacati unitariamente per fare un accordo quadro, ma non c'è stato, la regione Veneto non ha ritenuto di dover lavorare con noi, e quindi diventa più complicato perché poi c'è la frammentazione delle categorie, la frammentazione della filiera, e quindi senza un accordo quadro è più difficile anche andare a intercettare i singoli pezzi.
Ecco, nel frattempo voi avete avuto un cambio al vertice della guida della regione, no? Ma sul fronte poi del lavoro e dei rischi che i lavoratori e le lavoratrici subiscono e affrontano quotidianamente nel vostro territorio, anche i dati del 2025 dell'INAIL che citavo all'inizio trasmissione danno per il Veneto una delle regioni comunque fortemente segnate, no? Da morti sul lavoro
Ma
e anche i recenti fatti di questi ultimi giorni, insomma, danno una
guardate,
ripresa pesante.
noi abbiamo avuto il 2025, si chiuderà con un dato in forte crescita, e questo trend purtroppo lo abbiamo avuto tutto l'anno. A novembre siamo a 104 infortuni mortali, con una crescita che supera il 40% rispetto all'anno precedente. Siamo molto preoccupati. Noi all'inizio dello scorso anno abbiamo rinnovato il piano strategico su salute e sicurezza, proprio chiedendo anche interventi negli ambiti nei quali si verificano i casi di infortuni anche mortali più gravi, che sono però le casistiche classiche: la caduta dall'alto, quindi un po' il settore delle costruzioni dell'edilizia, gli spazi confinati e il ribaltamento dei mezzi in ambito soprattutto agricolo. Doveva partire anche dopo no molte nostre insistenze come dire, una campagna attraverso anche piani mirati proprio sul tema delle cadute dall'alto, ma c'è stato un rallentamento legato appunto alle elezioni. Abbiamo chiesto di fare degli interventi e di mettere, insomma, di progettare qualcosa riguardante i luoghi confinati, perché quest'estate abbiamo avuto un evento drammatico di due lavoratori stranieri che sono morti in una in una fossa biologica, però adesso forse anche per le pressioni che abbiamo fatto, anche per un'interrogazione dell'opposizione in consiglio regionale, dopo che a dicembre non c'era stato il consueto incontro del tavolo previsto dall'articolo 81, il tavolo regionale di coordinamento su salute e sicurezza, a fine mese siamo stati convocati dal nuovo assessore alla sanità, nella quale riproporremo un piano concreto di assunzioni negli enti preposti ai controlli, perché c'è una carenza di personale drammatica negli SPISAL e questo non consente l'attività di controllo, ma neanche l'attività di prevenzione che potrebbero fare questi enti.
Ecco, appunto, il territorio è fortemente segnato, dicevo venerdì scorso anche a Este, c'è stato questo
Sì.
recente infortunio mortale di un lavoratore, Zevzet Alili, che è un operatore dei servizi ambientali di 59 anni, un lavoratore tra l'altro anche esperto, nell'impianto di, raccolta e trattamento della differenziata e, purtroppo era un manutentore anche lui, ecco, come il lavoratore deceduto Claudio Calamida Taranto, rimasto schiacciato nel tentativo di riavviare, questo compattatore, questa pressa, mentre appunto stava operando la manutenzione. Questo appunto è la realtà, la quotidianità che purtroppo segna, un territorio come il vostro, ma non solo. Ecco, tornando alle Olimpiadi, noi chiaramente non vogliamo terminare, qui il racconto perché saranno da seguire, questi giochi olimpici, come dicevo, non dal nostro punto di vista in termini sportivi, ma quanto delle Olimpiadi delle lavoratrici e dei lavoratori, cioè capire quali condizioni sta generando, che cosa provoca l'evento olimpico nel vostro territorio, ma non solo, perché poi anche su Milano porteremo, insomma, intrecceremo i racconti, proveremo a ritessere questo racconto. Quindi ci risentiremo.
Sì, noi chiaramente adesso appunto faremo questo presidio. Abbiamo chiesto appunto di riconvocare il tavolo per valutare. Arriveranno tanti lavoratori e tante lavoratrici nella zona, diciamo, di Cortina e delle Olimpiadi. Presidieremo perché ci sia un rispetto delle regole e dei contratti, anche se anche qui le categorie avevano provato a appunto fare questo accordo, a fare un accordo per definire con quali regole si assumevano le persone. Prima mi chiedevi anche del villaggio olimpico. Anche sul villaggio olimpico, che è stato costruito ed è sono casette prefabbricate che poi verranno rimosse da quel territorio, che è una zona anche da un punto di vista della fauna delicato, è stata una scelta scriteriata, perché esistevano ed era stata fatta anche qui una proposta unitaria delle sigle sindacali di recuperare delle colonie di aziende importanti non più utilizzate, per poi lasciarla come una legacy vera al territorio, anche per affrontare i flussi turistici e per affrontare a favore dei lavoratori magari che vengono da fuori. No, la politica e l'imprenditoria è stata sorda. A quanto ci risulta, la stragrande maggioranza delle squadre hanno scelto di andare in albergo e non di utilizzare quel villaggio olimpico, quindi con un ulteriore spreco di risorse e di impatto sul territorio, che invece poteva essere evitato. Siamo preoccupati della eredità in termini economici e di danni al territorio, perché c'è un'opera che ci preoccupa molto, che è l'impianto a fune che è di Socrepes, che è su una zona franosa. Siamo preoccupati moltissimo, quindi finiti i giochi olimpici non smetteremo di vigilare su quello che sta succedendo sul territorio.
Perfetto, e noi racconteremo insieme quello che accade. Silvana, grazie per essere stata qui con noi e, come dicevo, ci risentiremo presto.
Grazie a te e grazie per la possibilità. Grazie.
Buona serata.
Ciao, arrivederci.
Questo è Don't Look Back in Anger degli Oasis, un pezzo molto ascoltato e molto amato da Alessandro Ambrosi, il capotreno ucciso la sera del 5 gennaio nel parcheggio dei dipendenti della stazione di Bologna. La sua morte riaccende il tema delle aggressioni negli ambienti ferroviari, un fenomeno subito da lavoratori, lavoratrici e cittadini. E quindi abbiamo raggiunto al telefono ed è qui con noi Cristian Papa della FILT CGIL. Buonasera Cristian.
Sì, buonasera Stefano.
Ecco, con te
Come va?
vogliamo proprio affrontare questo tema. Tu appunto segui, vieni dal mondo ferroviario questa morte riaccende questa condizione. Che cosa subiscono, cosa vivono i lavoratori e le lavoratrici del settore?
Allora, sicuramente Stefano, questa tematica è una tematica che adesso è stata riascesa da questo tragico evento, però per noi della FILT è stato sempre importantissimo, è uno dei temi più attenzionati. Sicuramente tra i lavoratori, sia prima ma adesso ancora di più, c'è quasi un clima di paura, perché comunque a bordo dei treni o comunque nelle stazioni abbiamo di frequente sia persone che tentano di delinquere, ladri, furti, malviventi, ma anche allo stesso tempo poi troviamo una serie di persone che comunque si trovano in una situazione di disagio sociale e si ritrovano nelle stazioni, ma senza pensare solo alle stazioni più grandi, ma anche nelle stazioni di periferia. Trovano quasi un luogo dove pernottare e vivacare. Questa tematica è molto sentita dai lavoratori, soprattutto perché comunque frequentano questi posti, viaggiando sui treni e frequentando gli atri delle stazioni, i parcheggi delle stazioni, quindi i lavoratori hanno veramente sono in un momento di difficoltà e paura, no? Poi svolgono spesso attività su turno, quindi finiscono molto tardi la sera, iniziano molto presto la mattina, che sono orari molto critici. Adesso io ragionando un po' sulle possibili soluzioni di questo problema, ovviamente bisogna andare un po' a monte del problema, cioè oltre il discorso dei malviventi o comunque chi effettua attività illecita a bordo treno all'interno delle stazioni, però le persone invece che hanno un disagio sociale andrebbe vista questa situazione a monte del problema, no? Quindi cercare di capire perché si trovano in questa situazione e intervenire all'inizio di quando si crea questo degrado. Cioè, sicuramente in parte
tu dici
sì, prego Stefano.
Sì, no, mi interessa quello che stai dicendo, perché tu stai dicendo che vivono sostanzialmente questi ambienti la possibilità per alcuni, per soggetti più fragili della società, che non trovano risposte magari in altri contesti, e scaricano in quel contesto anche le loro frustrazioni, le loro...
Sì, sicuramente un però... posto, diciamo, tra virgolette, più accogliente rispetto alla strada, no? Comunque sono posti comunque molto vivi, no? Ricchi di persone, comunque tendenzialmente possono trovare anche del cibo facilmente, hanno anche degli aiuti da altre persone, quindi va di sé che trovano una sorta di luogo un po' più sicuro rispetto alla strada, però sicuramente non solo col controllo del territorio, e quindi parlo di forze di polizia, si può limitare questo problema, anche perché è in continua crescita e quindi non li ci si starebbe neanche dietro a questo problema, no? Secondo me le soluzioni a questo problema vanno trovate a monte, quindi all'origine di questo problema.
Altrove.
Tu esatto. Anche perché per i lavoratori noi sì, stiamo cercando di trovare delle soluzioni condivise con le aziende e magari di far lavorare in coppia i dipendenti, soprattutto i dipendenti di società ferroviarie che svolgono mansioni più legate alla security, oppure all'antievasione. Comunque si cerca di farli lavorare in squadra, in coppie, però comunque è soltanto un deterrente quello lì, perché se tu hai il malintenzionato, comunque la persona che vuole fare un atto illecito trova sempre poi la possibilità di farla, diciamo.
Ecco, da questo punto di vista l'intervento che dicevi che state rivendicando, ma anche poi oggetto degli scioperi che si sono tenuti a valle dell'episodio mortale del 5 gennaio, ma non solo, anche precedenti, no? nel vostro settore, la vostra categoria, rivendicano che cosa? Poi da parte intanto principalmente dell'azienda. Delle aziende.
Le rivendicazioni principali, diciamo, noi subito dopo la morte del povero collega comunque abbiamo fatto uno sciopero regionale in Emilia Romagna, e lì comunque la rivendicazione principale è comunque creare un sistema più sicuro per i lavoratori, cioè una sorta di sistema che non metta a repentaglio la vita dei lavoratori e li permetta di ritornare a casa. Questo si può tramutare comunque in una supervisione più attenta delle forze dell'ordine, un controllo migliore del territorio, delle lavorazioni, magari rimodulare un po' i turni di lavoro in modo tale da non...
Ci abbiamo perso, sei ritornato, abbiamo perso un attimo. Dico, rimodulare
andare a rimodulare ancora alcuni orari di lavoro in modo tale da non arrivare a orari troppo estremi, sì, in cui magari... La città o comunque le periferie sono più pericolose. Stiamo vedendo un po' di trovare delle soluzioni condivise, ovviamente non c'è una soluzione unica al problema, c'è un insieme di soluzioni che può portare poi a migliorare la situazione lavorativa dei dipendenti dei trasporti, no, in generale, perché non è soltanto la categoria dei ferrovieri, ma penso anche al trasporto pubblico locale, comunque, che ogni giorno comunque ha a che fare con diverse persone che comunque mettono in difficoltà, comunque sono settori molto simili e quindi è così.
Ecco, noi poco fa, prima di passare con te a questo tema, abbiamo parlato con Silvana Fanelli della CGIL Veneto delle Olimpiadi e su questo tema Trenord leggevo che ha potenziato durante diciamo lo svolgimento degli eventi olimpici e paralimpici il numero delle come dire dei mezzi,
no? Delle corse, dei treni.
Ecco, esatto.
Sì, sì, questo è corretto. Diciamo che infatti su questo siamo ancora in trattativa con Trenord su alcuni aspetti, come su alcuni settori, scusate, su alcuni settori come il settore della commerciale, dove da parte dell'azienda ci è stato chiesto un prolungamento orario e quindi una copertura maggiore delle fasce orarie, soprattutto oltre mezzanotte e come pomeriggi anche fino alle 2 di notte, e lì stiamo cercando di giungere a un accordo con l'azienda per trovare delle soluzioni condivise, quale possa essere comunque far lavorare sempre in squadra i ragazzi e cercare di avere sempre dei presidi delle forze dell'ordine comunque nelle stazioni, associata a FS Security, che è una società che fa parte del gruppo FS, che si occupa di protezione aziendale, e la security di Trenord. Questo è quello che si sta cercando, anche grazie all'ausilio di qualche istituzione, e in maniera da presidiare anche i parcheggi, dove poi il personale, quando termina il turno, va a recuperare il proprio mezzo. Si sta cercando di trovare un po' una quadra per far sì che l'evento olimpico vada nel migliore dei modi e dia un servizio efficiente per i passeggeri e per tutte le persone che comunque vogliono usufruire del trasporto pubblico, però allo stesso tempo non metta in difficoltà i lavoratori sotto l'aspetto della sicurezza.
Ecco,
Perché
se è
comunque,
prioritario, chiaramente è prioritario.
sì, poi anche da parte dei lavoratori c'è tanta paura. Perché comunque i fatti di cronaca ce lo dicono, cioè non ci si può negare da questo aspetto qui.
Ma infatti, ecco, la prima risposta che, come dicevi giustamente, è quella delle forze dell'ordine che devono presidiare, diciamo, quelle che sono le stazioni, quegli ambienti, insomma, rendere
Sì,
quegli
certo, un
ambienti.
controllo del territorio è fondamentale, quello senz'altro ne siamo coscienti, soprattutto anche per limitare gli atti, la delinquenza e i furti comunque a bordo treno, nelle stazioni, che sono molti per carità. Però poi c'è tutta quella parte lì che ci siamo detti prima di persone in disagio sociale, che comunque lì le forze
Certo,
dell'ordine servono poco,
a
perché
poco.
comunque più che fare uno screening del documento non possono fare, perché cioè alla fine non fanno niente di male, a meno che poi queste persone si trasformino, hanno degli squilibri e potrebbero diventare, si trasformano in persone, personaggi pericolosi, però gran parte di queste persone che comunque vivacano e vivono gli ambienti della stazione non sono pericolose tendenzialmente,
Ecco, perché
però allo
poi
stesso tempo.
leggendo alcuni messaggi che arrivano che imputano poi tutto il fenomeno a cittadini migranti, extracomunitari, ecco, e quindi quello è il problema, se leggo dei messaggi che arrivano, ecco, oltre a non essere d'accordo, poi da quello che immagino dal tuo osservatorio, immagino che sia molto variegata la frequentazione delle stazioni, quindi non
Ma
tipizzabile.
no, no, beh, ma si trova di tutto, si trova dall'italiano comunque che ha avuto difficoltà economiche ed è andato in crisi e poi ha deciso di fare quello stile di vita, alla persona irregolare, all'immigrato, allo straniero anche regolare che comunque non ha modo di trovare un lavoro dignitoso e poi cade il delinquente, cioè abbiamo diverse categorie, cioè non si può fare, non si può mettere a fattor comune tutte le persone che tra virgolette, chiamiamole scomode, frequentano la stazione,
No, ma infatti
perché comunque faremmo un errore in partenza.
è una generalizzazione che mai aiuta a risolvere i problemi.
Come allo stesso tempo distinguiamo anche le categorie di passeggeri, dal passeggero dell'alta al passeggero della regionale, al passeggero del trasporto pubblico locale, la stessa differenza si potrebbe vedere in
Fare.
questo tipo di persone, purtroppo.
Ecco, poi appunto va detto anche che per avere forze dell'ordine e intervengano svolgendo il loro diciamo, ruolo, il loro compito, bisogna che qualcuno aumenti il numero, perché da quello che risulta,
beh, senz'altro queste non...
Ecco, appunto,
sono un numero insufficiente, ma anche le stesse società che fanno, a parte le forze dell'ordine militari, che comunque non sono sicuramente sufficienti per gestire questo no, fenomeno, perché comunque altrimenti non succederebbe questo fenomeno. E anche le società, le stesse che mettono in campo comunque le aziende come FS Security o la Security 3 Nord in particolare, che sono un numero veramente di risorse, non sono sufficienti anche per fare un controllo e per cercare comunque di segnalare, perché poi le società del gruppo FS che fanno security non fanno altro che segnale, sono un po' l'occhio dell'azienda, segnalano le criticità poi alle forze dell'ordine, perché non sono forze dell'ordine.
Non hanno quella, e quindi, quel potere, certo, di intervenire in quel modo, identificare e fermare le persone, chiaramente. Abbiamo perso Christian. Lo riagganciamo subito. Ecco, però appunto ci stava dando intanto un quadro molto significativo di quello che è la realtà che vivono i lavoratori e le lavoratrici degli ambienti ferroviari, ma come dicevo, per poter risolvere il problema e intervenire, ecco, ti abbiamo ripreso?
Sì, sono in linea.
Eccoci, perché era caduta la linea. Dicevo, per poter risolverlo poi ci vogliono gli investimenti, perché se le forze dell'ordine si pensionano un numero più alto di quelli che sono i sbandierati numeri di nuove assunzioni, di nuovi inserimenti dal governo...
Sì, ma sicuramente ci vuole un investimento forte sul settore, e è importante, perché comunque per dare una marcia in più al paese, perché altrimenti...
Poi come dicevi te...
Cioè, appunto, anche loro sono in difficoltà.
In difficoltà, esatto. Ma poi come dicevi te... Prevenire, fare la prevenzione di questi diciamo fenomeni, forse bisogna partire, come suggerivi te, da prima, cioè da...
Sì, come tutto, perché quando tu arrivi alla fine di un problema, cioè sei già arrivato, non puoi trovare una soluzione, o comunque la puoi soltanto limitare.
Esatto, più grave, però appunto ci sono gli investimenti nei servizi sociali in questo paese, bisogna chiedersi perché...
Ma
questo è il dato sul quale probabilmente, non esclusivamente, non vogliamo e non voglio rappresentare in maniera ideologica il fenomeno, voglio semplicemente rappresentare, partendo da quello che ci stavi dicendo te, che forse nel paese ci sono necessità, fragilità che hanno a che fare con anche una povertà lavorativa, una marginalizzazione, una povertà assoluta e relativa che sta aumentando i suoi numeri, e che se colpisce persone che hanno degli strumenti propri per sopravvivere, per risolverli, una rete che gli può stare intorno, chiaramente non vanno a generare fenomeni problematici e critici in altri contesti, ma chi non ha quegli strumenti,
certo,
purtroppo può accadere
poi che... sicuramente almeno lo cerchi di come fenomeno, no? Se non del tutto lo riduci, però lo contieni,
certo,
con queste precauzioni e con tutte queste attività che potresti fare a monte, come hai appena accennato tu, sono indispensabili.
Esatto, e l'altra cosa che mi viene, visto che appunto la segnalazione di alcuni ascoltatori è che caratterizzano a cittadini migranti extracomunitari, ecco, magari riflettiamo sulla Bossi Fini, che potrebbe anche lì cambiare la condizione, non perché, come qualcuno generalmente dice, apriamo le porte a tutti, ma perché in realtà per chi è qui già potrebbe risolvere tanti problemi per questi lavoratori, questi cittadini, e di conseguenza generare meno problemi, per esempio, nelle ambiti delle stazioni. Però ecco, siamo quasi in chiusura.
Certo, certo.
Una curiosità, ma intanto l'azienda, rispetto al di là delle aggressioni violente, eccetera, come dicevi, poi nelle tratte ferroviarie c'è la tratta regionale, c'è la tratta di lunga percorrenza delle alte velocità, però noi utenti, immagino, non sempre siamo facili da trattare. Ecco, da un punto di vista dell'aggressività che comunque incide su voi lavoratori, voi lavoratrici del settore, l'azienda ha formato intanto rispetto alla gestione di queste situazioni aggressive?
Allora, diciamo che è un po' è in crescita la formazione sotto questo settore, perché comunque si stanno iniziando a fare da anni già corsi di comunicazione per migliorare comunque la gestione dei passeggeri comunque ostili. Per le società del gruppo che gestiscono la security anche fanno anche dei corsi di autodifesa. Diciamo qualcosa si sta facendo, però non è sufficiente perché sicuramente va fatto di più e vanno fatti aggiornamenti sempre più periodici e con una continua formazione, non solo magari in fase di assunzione. Quello sicuramente il tema della formazione è un tema molto caro per noi, è indispensabile per far sì che comunque si impari anche a gestire al meglio anche la banalità, no? Perché poi comunque inizialmente, volevo dirtelo, poi mi è sfuggito di mente, però un'altra criticità che comunque noi riscontriamo tutti i giorni è anche il passeggero ostile, no? Che va in escandescenza, che da magari una persona per bene è anche distinta, può trasformarsi in una persona aggressiva, che invece contro di te può anche fare un'aggressione fisica oltre che verbale. Quindi anche quelle casistiche lì vanno gestite e sono casi in cui il personale si sente in pericolo, no? Perché anche una semplice aggressione verbale o una minaccia, anche solo una minaccia, perché io dico solo una minaccia perché ormai uno è abituato quasi, no? A delle minacce o degli insulti verbali, perché sono all'ordine del giorno. Cioè, ma da partire dal ragazzino fino anche alla persona più matura, e questo qui è anche un problema sociale, come dicevamo prima, no? Legato alla società, e
che si scarica
sicuramente sulla formazione è un aspetto fondamentale, e quello del lavorare comunque in squadra, come le squadre di antievasione che fanno controlleria, soprattutto in quelle figure dove non fai una assistenza diretta al cliente, no? Ma principalmente sei quasi di contrasto alla clientela, perché fai un'attività di controlleria oppure un'attività di contrasto alle frodi, queste tipologie di attività. Sì. Tu comunque sei quasi scomodo per il passeggero, no? Per il passeggero, per il pendolare, magari chi è di fretta o chi non vuole presentare il biglietto, diventa una persona ostile magari. Poi sai, le giornate, ogni testa è un piccolo mondo, come si dice, quindi magari hai già avuto una giornata pessima, hai avuto una... e poi magari sfocia tutta la rabbia sul lavoratore che ti trovi davanti a fine del turno di lavoro oppure a fine di una giornata pessima, no? E quindi poi questi lavoratori qui ogni giorno insaccano, poi e anche lì non è facile da gestire.
C'è una ricaduta che poi...
Sì, certo.
Comunque è da gestire se l'azienda lo gestisce, perché poi comunque non va...
Sì, anche perché poi la maggior parte dei casi rimangono lì, cioè come se non fosse successo niente, perché alla fine non è che poi uno va a denunciare l'insulto oppure va a denunciare anche al proprio datore di lavoro l'insulto, ma anche sputi o qualsiasi cosa di questo genere. Tante volte uno poi diventa quasi un'abitudine.
Certo, è una difesa in qualche modo, la sua fazione.
Sì.
Però ecco, in questo modo
che non è giusto,
no, rappresenti un po' di isolamento, insomma, del lavoratore.
Sì, l'aspetto, comunque, tornando alla domanda iniziale, l'aspetto della formazione è fondamentale. È fondamentale anche delle prove per far sì che comunque oltre alla formazione, per mettere in pratica realmente delle casistiche reali quello che hai studiato in aula, no? Quindi una formazione on the job, seguire dei colleghi più esperti nella gestione dei passeggeri e queste cose qui, perché quello è fondamentale, perché poi uno quando tratta queste tematiche in aula comunque è diverso poi dalla realtà. Certo. Quindi poi seguire, affiancare anche un collega più esperto che comunque ha già gestito queste situazioni più e più volte, comunque può fare la differenza e può essere di aiuto nella formazione del dipendente più giovane e inesperto.
Bene, Cristian, siamo arrivati proprio al termine, abbiamo pochi minuti in conclusione di puntata. Io intanto ti ringrazio perché appunto hai messo intanto a fuoco un fenomeno che viene ciclicamente fuori, ma che invece, come rappresentavi, è una costante e che deve essere affrontata in maniera più corale, e dove la prevenzione deve partire veramente dalla gestione del territorio, e forse la chiave securitaria non è proprio la risposta più efficace, mi viene da dire, sentendo...
Più efficace e più immediata, anche perché non è risolutiva, perché lo vediamo dai fatti di cronaca purtroppo,
che si ripete.
Quindi bisogna cambiare un po' rotta.
Esatto. Cristian, grazie
ancora. Per me è stato un piacere. Grazie a voi comunque del tempo dedicato.
Ci torneremo ancora, perché chiaramente lo spaccato di quello che è la realtà delle lavoratrici e dei lavoratori dei contesti ferroviari ci interessa sempre. E come dicevo in apertura, quindi grazie Cristian, ci ritroveremo presto. Buona serata.
Buona serata, allora, presto.
Dicevo, noi siamo in chiusura e proviamo a costruirlo, questo racconto, come dicevo in premessa, inizio di puntata, sulle Olimpiadi, ma Olimpiadi dei lavoratori e delle lavoratrici, per cui provate a scriverci se siete lavoratori che nel perimetro delle Olimpiadi, perché non è un perimetro così definito, ci sono tante realtà che contribuiranno poi alla realizzazione di quell'evento e quindi ci interessa dal nostro punto di vista di Uscita di Sicurezza rappresentarne le condizioni, la situazione che vivete, che cosa vi ha portato lì, insomma proviamo a raccontarlo nel tempo, nelle puntate che seguiranno fino a conclusione dell'evento olimpico. Io sono arrivato alla fine, un caro saluto da Stefano Ruberto, alla prossima e seguite con la trasmissione Live Pop successivamente alla chiusura della nostra. Buona serata!